Bene, buon sabato fratelli, ben ritrovati. Purtroppo ancora oggi non abbiamo avuto la possibilità di incontrarci di presenza, ma grazie a Dio che ci dà ancora la possibilità di poterci anche riunire almeno virtualmente. Bene, il tema di oggi è siamo una famiglia. La Chiesa di Dio unita è una piccola famiglia, una famiglia spirituale il cui legame è lo Spirito di Dio. La società umana la possiamo definire come una grande famiglia. La singola famiglia è la cellula fondamentale di cui è composta la società. Senza la famiglia, la società dell'uomo non esisterebbe. La famiglia è definita in questo modo: nucleo elementare della società umana formato in senso stretto e tradizionale tra genitori e figli, con l'eventuale presenza di altri parenti. Dunque, la famiglia naturale umana nacque nel momento in cui Dio creò l'uomo e la donna. Da questa unità nacque la società umana. Ora, questa è una verità indiscutibile che credo conosciamo tutti. Pertanto, rinnegare o non riconoscere il Dio creatore, quale origine di tutto, significa rinnegare la famiglia come istituzione. Infatti, il processo di distruzione della famiglia naturale da parte della filosofia contemporanea è segno dell'abbandono di Dio creatore per sostituirlo con l'uomo Dio che decide cosa è bene o male. E non esiste persona, specialmente occidentale, che non sia stata coinvolta in questo processo di cambiamento. Chi dice di non essere mai stato coinvolto non è credibile, perché o è diventato amico del mondo, oppure non conosce ancora la verità, cioè la parola di Dio, cioè non è convertita. Dunque, se riconosciamo che la famiglia è stata istituita da Dio fin dal principio, quanto è importante per noi la famiglia? Io sono convinto che per ognuno di noi i nostri cari sono molto importanti. Lo stesso Paolo ne fa una confessione di questo amore per i suoi parenti, secondo la carne, nella lettera ai Romani, al capitolo 9. Romani capitolo 9, dal verso 1, infatti Paolo dice: «Io dico la verità in Cristo, non mento. La mia conoscenza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel mio cuore, perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dice, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen». E c'è una cosa buona, ma quanto è importante per noi la famiglia di Dio, cioè la Chiesa? Dio ha istituito la famiglia umana perché anch'essa fa parte del suo disegno, cioè creare la sua famiglia spirituale sulla terra, dove Lui si fa chiamare padre di tutta l'umanità. E questo mistero è proprio Paolo che lo rivela. Infatti in Efesini 5, nel capitolo 5, prendiamo Efesini 5, capitolo 5, dal verso 31, dove dice: «Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne». Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra voi, ciascuno individualmente così ama sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetta il marito. Paolo definì la famiglia, così come concepita da Dio, come un mistero rivelato nella relazione tra Cristo e la Chiesa di Dio, cioè tra la sposa e la sposa. Ora, conosciamo tutti queste scritture, ma abbiamo interiorizzato bene cosa significano nella nostra vita in Cristo? Ci rendiamo conto che noi che abbiamo risposto alla sua chiamata siamo spiritualmente fidanzati al Signore? Perché dice ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 11, verso 2, Paolo è chiaro, perché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché voi fidanzate un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ora, al giorno d'oggi, in questa società con scarsi valori morali, essere fidanzati significa al massimo convivere per soddisfare le proprie passioni carnali e conoscersi fisicamente senza però un impegno vero per il futuro. Ma a quei tempi, e fino a qualche decennio fa, specialmente nella cultura meridionale, dove ancora in alcune realtà è ancora presente, il fidanzamento era un impegno vero e proprio, un vero giuramento di fedeltà. Quando una ragazza si fidanzava in casa, si faceva una grande festa fra le due famiglie. L'impegno che i due fidanzati e le due famiglie prendevano erano sacri e inviolabili. In pratica era un matrimonio non consumato in attesa delle nozze, che sarebbero state celebrate non appena il futuro sposo avrebbe finito di preparare la casa e la cerimonia. In genere con l'approvazione anche dei genitori, che finanziavano in tutto o in parte la cerimonia. Il tradimento era considerato un grave sgarbo verso l'altro. E lascio a voi l'immaginazione di cosa poteva succedere tra le famiglie coinvolte. Ora, un esempio nelle scritture, un esempio lampante, è quello riportato dai Vangeli dove Giuseppe voleva rimandare Maria da sua madre dopo aver scoperto che era incinta e lo voleva fare di nascosto, perché sapeva quali pesanti conseguenze c'erano per la fidanzata. Se ci rendiamo conto che noi siamo stati veramente fidanzati spiritualmente a Cristo, allora su noi grava una grande responsabilità e un impegno di fedeltà. Infatti in Ebrei 10, nel versetto 29, Ebrei 10, 29, lui dice: di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio del Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? E al capitolo 12, più avanti, dice che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. La Chiesa nella sua totalità è la sposa promessa di Cristo. E secondo la Scrittura, noi siamo tutti fratelli e fratelli di Cristo. Perché Paolo dice in Romani 8, 29, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sì, primogenito fra molti fratelli. E sempre in Ebrei 2, capitolo 11, dice: poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Certo, ognuno di noi appartiene al Signore, ma sentiamo viva questa appartenenza alla famiglia di Dio. Siamo fatti di carne e sangue e le nostre idee e gli affetti sono attratte da esse. È una cosa sicuramente naturale, ma prima di tutto siamo chiamati ad amare i fratelli di Cristo, i nostri fratelli. Ora, come? Per telefono? Attraverso internet? Secondo le scritture, l'ideale è avere comunione fraterna reale e tangibile, durante la quale ci si può salutare con un abbraccio o con una stretta di mano. Ecco perché al Salmo 133, al versetto 1, Davide scrive: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che tu e i fratelli dimorano insieme. La cosa meravigliosa sarebbe stare sempre insieme. Ma ora in questo mondo non è sempre possibile. Quando è impossibile, la vicinanza è necessariamente costituita dai mezzi di comunicazione a disposizione, come ce l'abbiamo oggi in questo momento. Ora è veramente un bene in questo periodo poter utilizzare questi mezzi che ci consentono di poterci riunire assieme virtualmente e crescere uno nella conoscenza. Ma è altrettanto vero che si rischia di raffreddare i rapporti interpersonali e che quindi anche il lavoro fraterno, se si perde di vista il legame familiare spirituale che ognuno di noi ha nei confronti dell'altro. Oggi, fratelli, lo spirito del nemico ha avviato la battaglia finale contro l'umanità. Lo scenario che vediamo nel mondo intero è ciò che fu predetto nella scrittura ed è per questo che noi dobbiamo stare molto attenti a non cadere nella sua trama. L'avversario ha iniziato a distruggere la famiglia, che è la cellula della società, come il cancro che inizia ad attaccare una prima cellula e poi si espande su tutto il corpo per portare la morte. Attraverso questi strumenti tecnologici vengono trasmesse un'infinità di informazioni da congestionare la mente di chi attinge continuamente e con il rischio, veri o falsi che siano, di lasciarsi coinvolgere nelle loro finalità per le quali vengono pubblicizzate. Che riflesso può avere nella famiglia di Dio? Ebbene, incomprensione, diffidenza, distacco, indifferenza, rancore, e perfino risentimento nei confronti dei fratelli stessi. Il risultato di tutto ciò è la divisione del corpo di Cristo. In questi ultimi tempi ho visto girare video messaggi sulle questioni Covid-19 che per noi credenti sono molto pericolose spiritualmente e anche fisicamente direi, se non vengono filtrati per bene, perché inneggiano anche indirettamente alla violenza e alla ribellione che non ci riguarda e non ci deve interessare. Noi non siamo del mondo, ma siamo ambasciatori del regno di Dio e come tali non siamo tenuti a combattere materialmente contro il regno dell'avversario, ma piuttosto spiritualmente, con l'armatura di Dio resistendo alle tentazioni. È scritto, il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ebrei 10, versetto 38 per i vostri. Dunque, non venga mai meno la nostra fede nelle promesse del Signore. Ricordiamo sempre che tutto è pienamente sotto il controllo di Dio, perciò non dobbiamo temere, ma avere fede. Poi sia fatta sempre la volontà sua. Perciò facciamo molta attenzione a lasciarci trascinare nelle battaglie del mondo. Il Signore ci comanda di amare i fratelli. Io vi do un nuovo comandamento. Che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Giovanni 13, 34 per questo. Ora, dalla prima lettera di Giovanni, vediamo cosa ci dice Dio e su cui dobbiamo riflettere molto, specialmente in questi tempi di apostasia. Io leggo alcune frasi di questa lettera, che conosciamo tutti, ma è un bene rifletterci su. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. Poi dice, in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. E infine questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. L'amore prodotto in noi dello Spirito di Dio verso il corpo di Cristo, anche se siamo pieni di conoscenze, può essere spento a causa dell'orgoglio e del risentimento verso i fratelli. Come una lampada spenta posta in vista che non ha luce. E quando avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da trasportare i mondi, se non ho amore, non sono nulla. Dice Paolo in 1 Corinzi, capitolo 13, versetto 1. Io dico, che amore può avere un fratello che si allontana dalla famiglia di Dio e rimane freddo nella sua arteria? In una famiglia normale, tra fratelli ci si perdona, perché un fratello è per sempre. E tutti dobbiamo comparire dinanzi al tribunale di Dio. Dio non sopporta la divisione del suo corpo spirituale, perché è scritto in Primo Corinzi, capitolo 1, nel versetto 12. Lo possiamo leggere insieme, Primo Corinzi, capitolo 1, nel versetto 12. Poiché siccome il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, perché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo, e giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. E infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. E più avanti, ma Dio ha costruito il corpo in modo che da dare maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une delle altre. Ora, in conclusione, fratelli, in questo periodo storico che stiamo vivendo, dobbiamo stare ancora di più attaccati spiritualmente l'uno all'altro, mediante la preghiera fatta in buona coscienza del nostro Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, che è la nostra salvezza. Come diceva Gesù nella sua preghiera al Padre, preghiera per noi, dove dice: Padre Santo, conserva nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Gesù la prima volta non è venuto per vendicarsi, ma per offrire la sua grazia per i tempi del suo ritorno in gloria, in Isaia così profetizzato. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvare. Isaia 35,4 per i vostri. Perciò manteniamo ferma la fede e ricordiamo che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. La Chiesa di Dio è una famiglia spirituale. Quanto dunque è importante per noi la famiglia di Dio? Ora ringraziamo sia il Signore per la sua bontà e misericordia, fratelli. Venga il suo regno. Grazie fratelli per l'ascolto e auguro un buon proseguimento.